Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Che tipo di vita vuoi? In Giovanni 10 Gesù dichiara: il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Per avere una vita in abbondanza, cosa serve? Veramente una cosa sola, una cosa semplice. Per avere una vita in abbondanza serve una cosa molto semplice. Serve guardare a Dio. Pensate a questo. Serve guardare a Dio. In verità, non guardare ad un'idea mia di Dio. Non guardare ad un pensiero mio di Dio, che non rispecchia la verità. Ma guardare a Dio come Dio si rivela a noi nella parola. Se io guardo a Dio, certamente nella mente, perché Dio è spirito, ma se io guardo a Dio tramite quello che Dio si rivela a noi nella parola, e questo riempia i miei pensieri per scelta, io avrò una vita sovrabbondante. Le tempeste della vita non mi muoveranno. Le forti venti, gli attacchi, le persecuzioni, le prove non mi faranno vacillare se io guardo a Dio. E la Bibbia serve, tutta la Bibbia cosa ci mostra? Effettivamente ci mostra Dio, come ha agito con gli uomini, la sua legge perfetta che ci fa capire di Lui. Cioè, la Bibbia serve per vedere Dio. Oggi vogliamo guardare un brano che ci aiuta a vedere Dio. Un salmo che Davide scrisse quando aveva una certa paura. E questo salmo è una preghiera. Però questo salmo ci mostra Davide passare da una certa premura che grida proteggimi, grida a essere sicuro che sarà protetto. E non serve più chiedere perché lui è già convinto. Questo salmo ci insegna come passare da qui a qua ed è alla portata di ogni credente. Quindi questo è stato messo nella Bibbia per aiutarci, e vogliamo vedere quello che c'è dentro per noi per avere una vita abbondante, per avere la gioia in mezzo alle cose umanamente parlando incerte. Trovate Salmo 16. Quando leggiamo un brano della Bibbia, qualunque brano, c'è un modo di dire oggi che è bruttissimo. Si dice in certi gruppi: allora leggiamo questo brano e ognuno dice quello che vuol dire a te. Non importa quello che vuol dire a te, importa quello che diceva all'autore, che noi dobbiamo cercare di capire. Credo che Adriano e Diego abbiano sentito un po' questo. Cioè, non è che io prendo un brano e io trovo il mio significato e tu trovi il tuo e lei trova il suo e lui trova il suo. No, dobbiamo capire il significato che Dio ha dato all'autore. E quindi vogliamo, per modo di dire, metterci dentro la mente di Davide per capire quello che lo Spirito Santo ha guidato lui a vedere e poi a scrivere. Quindi seguiamo la mente di Davide mentre leggiamo. Leggo tutto il Salmo e poi analizziamo questo Salmo. Proteggimi, oh Dio, perché io mi rifugio in te. Oh anima mia, tu hai detto all'Eterno: tu sei il mio Signore, non ho alcun bene all'infuori di te. Tutta la mia affezione è verso i santi che sono sulla terra e verso gli uomini onorati. I dolori di quelli che corrono dietro agli altri dei saranno moltiplicati. Io non verserò le loro libazioni di sangue e non pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. L'Eterno è la parte della mia eredità e il mio calice. Tu, o Eterno, tieni al sicuro quello che mi è toccato in sorte. Per me la sorte è caduta in luoghi dilettevoli. Sì, una bella eredità mi è toccata. Io benederò l'Eterno che mi consiglia. Il mio cuore mi maestra anche di notte. Io ho continuamente posto l'Eterno davanti ai miei occhi. Poiché Egli è alla mia destra, io non sarò mai smosso. Perciò il mio cuore si rallegra e la mia anima esulta. Anche la mia carne dimorerà fiduciosa e al sicuro, perché tu non lascerai l'anima mia nel Sheol e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Tu mi mostrerai il sentiero della vita. C'è abbondanza di gioia alla tua presenza, alla tua destra. Vi sono delizie in eterno. Questo salmo inizia con una preghiera, una richiesta, una petizione, quasi un grido. Quelle prime tre parole. Proteggimi, oh Dio! Davide non dice da che cosa vuole protezioni. Qui, scopriamo in avanti. Ma grida per protezioni. Quindi non era tranquillo, non era sicuro. Quando tu sei sicuro non gridi, proteggimi! Tu, quando è che gridi quello? Quando ti vedi in pericolo? Quando vedi qualcosa che tu sai di non poter affrontare? Davide grida, proteggimi, oh Dio! Davide sentiva bisogno di protezione, sapeva che la sua capacità, le sue forze non ce la facevano a salvarlo da questo pericolo. Ma Davide sapeva a chi rivolgersi. Davide era un forte guerriero, ma sapeva che la sua forza non bastava per questo pericolo. Sapeva di aver bisogno di Dio. E tutto il resto di questo salmo è fondato su questa richiesta. Questa richiesta, proteggimi, oh Dio, diventa la base sulla quale si costruisce il resto del salmo. Quindi vogliamo sapere, va bene, Davide si trovava bisognoso, qualcosa che spaventava, e lui grida, prega per protezione e poi costruisce qualcosa al di sopra di quella richiesta, qualcosa che permetteva a lui di avere pace. E può permettere anche a te di avere pace. E già Davide stesso in versetto 1 comincia a dichiarare che cos'è. Qui troviamo una verità estremamente importante che dobbiamo ricordare se vogliamo una vita sovrabbondante. Per avere fede in Dio serve la fede. Ma la fede non è qualcosa di statico che io ho avuto e però ce l'ho. No, la fede è qualcosa di vivente. La mia fede può venire in meno. La mia fede può vacillare moltissimo. Io devo curare la fede. Se non vacilla, viene battuto qua e là da mille pensieri e situazioni. Devo curare la fede. E per avere una fede forte, dobbiamo ricordare in senso attivo chi è Dio. Non solo sapere. Ci sono credenti con un buon cervello che possono fare benissimo ad un esame e dirci, dammi 5 attributi di Dio, subito. No, non sto parlando di quello che tu sai intellettualmente, sto parlando di quello che tu scegli di pensare giorno per giorno. Hai problemi. Tu trovi che situazione di lavoro è pesante, che essere mamma è pesante, essere genitore è difficile, una situazione con un fratello è difficile. Dove vanno i tuoi pensieri? Al problema? A quello che devi fare tu? Devo fare, come faccio? O i tuoi pensieri vanno a Dio? Vanno a Dio. Non, oh aiutami. Quello non è pensare a Dio, quello è pensare ai problemi. Gridi aiuto perché stai fissando gli occhi sui problemi. No, vogliamo vedere quello che fa Davide qui. Abbiamo bisogno di fare quello che Davide sta per fare, di ripassare in modo preciso, dettagliato, approfondito chi è Dio. di avere la mente riempita con chi è la persona di Dio. Perché se noi focalizziamo su noi stessi, i nostri problemi, quello che ci tenta, quello che ci assila, quello che è, non avremo fede in Dio. Quindi, primo dettaglio è che Dio passa da una richiesta, proteggimi, oh Dio, passa da una richiesta ad elencare chi è Dio per lui. Davide passa da una richiesta a elencare chi è Dio per lui. E voglio notare a quale dà più peso. Quanto grande era la richiesta? In italiano erano tre parole. Proteggimi, oh Dio. Allora Davide inizia una parte lunga dove elenca chi è Dio per lui. Ed è molto più lunga di quello che ha detto lì. Prima cosa che Davide dice, in versetto 1, è che Dio è il suo rifugio. Notate una cosa, che Davide fa un stretto collegamento fra la richiesta di protezione e quello che Dio è per lui. Cioè, Davide chiede protezione a Dio perché Dio è il suo rifugio. Davide si sente libero di chiedere protezione in base a chi è Dio per lui. Io non posso chiedere aiuto da un uomo ricco che per me è sconosciuto. O meno, al massimo lo faccio, ma senza alcuna fede, giusto? Ho bisogno, c'è quel riccone, non mi conosce per niente, non è che vado da lui tranquillo chiedendo aiuto. Davide chiedeva aiuto in base a chi è Dio per lui. E poi Davide passa molto più tempo parlando di chi è Dio per lui. Quindi, notiamo chi è Dio per Davide. Prima è il suo rifugio. Lui dice, proteggimi, oh Dio, perché io mi rifugio in te. Visto che tu sei il mio rifugio, ti chiedo di proteggermi, perché io cerco te. Non è che io resto lontano nella mia vita, mio peccato, e poi chiedo a te di venire da me. No, io resto con te, mi rifugio in te. È per quello che chiedo a te di proteggermi. Poi nel versetto 2, Davide dichiara una cosa molto grande. Dice, oh anima mia, tu hai detto all'Eterno, tu sei il mio Signore. Non ho alcun bene all'infuori di te. Oh anima mia, tu hai detto all'Eterno, Yahweh, hai detto, tu sei il mio Signore, Adonai, sovrano, chi controlla, chi comanda. Davide sta dicendo, Signore, tu sei il mio rifugio e tu sei il mio sovrano. Mi sottometto a te. Accetto la tua guida nella mia vita. Lascio che tu decidi come vivo. Segui i tuoi comandamenti perché mi fido di te. Tu stai gestendo tutto. Tu sei il mio capo, il mio sovrano, il mio Signore. Se tu non stai dando a Dio controllo della tua vita, se tu stai tenendo parte che tu non vuoi rendere a Dio, ti stai tenendo lontano da Dio. Dio non è il tuo rifugio. E certo, tu puoi gridare, ma Dio sarà lontano da te perché tu sei lontano da Lui. Arrenditi a Dio. E Davide dice, la mia anima mi ha detto, ti ha detto tu sei il mio Signore. Quindi questo è importantissimo, rifugio e sovrano. Seconda parte del versetto 2, leggo di nuovo versetto 2. Tu sei il mio Signore, non ho alcun bene all'infuori di te. Davide qui dichiara, ok, tu sei il mio rifugio, tu sei il mio Signore, mio sovrano. Qui dice, tu sei il mio bene, tu sei il mio tesoro, non ho alcun bene al di fuori di te, tu sei il tutto per me, tu sei il mio tesoro, tutto il bene che ha, ogni benedizione serve solo per vedere che tu sei la mia benedizione. Davide vedeva Dio come il suo tesoro supremo, infinitamente al di sopra di ogni tesoro o benedizione che aveva sulla terra. Questo mi fa ricordare la dichiarazione di Gesù, se uno vuole venire dietro a me, se uno vuole essere mio discepolo, Devi amarmi più di cosa? Di chi? Padre, madre, moglie, marito, figli e perfino la propria vita. E Davide dice: non ho alcun bene al di fuori di te. Quindi Davide ha detto finora: tu sei il mio rifugio, tu sei il mio sovrano, tu sei il mio tesoro. Davide sta predicando a se stesso di chi è Dio. Passando poi al versetto 3, Davide parla di quanto Dio vale per lui, che tu sei il mio bene, non c'è altro bene all'infuori di te, e allarga quello con quello che dice il popolo di Dio, quelli che amano Dio, che sarebbero quelli scritti qui. Leggo versetto 3. Tutta la mia affezione è verso i santi che sono sulla terra e verso gli uomini onorati. I santi e gli uomini onorati rappresentano le persone che trovano il loro tesoro in Dio. E Davide sta dicendo: queste sono persone per cui ho affetto. Cioè, io ho un legame più forte con altri che ti vedono come tesoro di quanto ho con altre persone nella mia vita. Davide si sentiva molto legato a loro perché avevano in comune Dio come tesoro. E Davide era unito a loro. Questo è quello che è l'unità cristiana, di essere uniti a causa di Cristo. Poi, versetto 4, Davide spiega quanto è attaccato a Dio e lo dice in modo negativo, dicendo quanto non vuole avere a che fare con i dei falsi. Leggo versetto 4. I dolori di quelli che corrono dietro ad altri dei saranno moltiplicati. Io non verserò le loro libazioni di sangue e non pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Davide sta dicendo qui: Signore, tu sei il mio unico bene al punto che io non voglio nulla a che fare con il peccato. Nella sua società, il peccato più diffuso in Israele ancora era idolatria, idoli. E se sapete, dopo Davide, per generazioni, i re dopo di lui, sempre lotti con idoli che riempivano la nazione. E Davide sta dicendo, e questo rappresenta tutto il peccato: non voglio avere a che fare con il peccato, non solo non voglio toccarla, io non pronuncerò con le mie labbra i loro nomi, i nomi degli idoli, non voglio neanche parlare. Vi fa pensare ad un altro brano, in Efesini 5, quando dice: è vergognoso perfino parlare di quello che fanno nelle tenebre. Dobbiamo non solo non fare, ma deve essere una cosa che è vergognoso discutere. Vogliamo tenerci lontani dal peccato. Vogliamo essere come Lot in Sodoma, che la sua anima era tormentata dentro di lui da quello che vedeva e sentiva. E Davide sta dicendo quello. Passiamo ora al versetto 5. In questo versetto Davide ritorna a quello che aveva già detto nella seconda parte del versetto 2. E vi rilego quello: non ho alcun bene all'infuori di te. Adesso lo dice in senso positivo quando dichiara, versetto 5, l'Eterno è la parte della mia eredità e il mio calice. Tu, o Eterno, tieni al sicuro quello che mi è toccato in sorte. La prima parte, voglio notare prima: l'Eterno è la parte della mia eredità e il mio calice. In altre parole, il tesoro di Davide non era qualcosa che Dio aveva dato a lui. A Davide, pensate, Dio aveva dato grande forza, grande guerriero, vittorie militari, grande soldato, aveva dato poteri, aveva dato fama, aveva dato ricchezze, aveva dato approvazione del popolo. No, questo non era il suo tesoro. L'Eterno è la parte della mia eredità e il mio calice. Cioè, calice rappresentava ad un banchetto quello più buono. E lui sta dicendo: no, Signore, tu sei la mia eredità, tu sei il mio tesoro, tu sei quello che voglio, tu. cos'è? Salmo, cos'è? 73, 25. Aspetta che è quello. Chi ho io in cielo al di fuori di te? 73, 25. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altri che te. La mia carne e il mio cuore possono venire in meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. Il tesoro di Davide era Dio stesso. Davide voleva Dio. Nella seconda parte del versetto, Davide ripete il pensiero che aveva dichiarato nella prima parte di 2. Versetto 2, la prima parte. O anima mia, tu hai detto all'Eterno, tu sei il mio Signore. Allora, con quello abbiamo visto, Davide stava dichiarando, tu sei il mio sovrano. Qui, nella seconda parte, versetto 5, dice la stessa cosa quando dichiara, tu, o Eterno, tieni al sicuro quello che mi è toccato in sorte. Davide sta dicendo qui, Signore, tu sei sovrano su tutto. Attenzione, qui tocca dove viviamo noi. Tu tieni al sicuro quello che mi è toccato in sorte. La tua provvidenza gestisce come va ogni giorno della mia vita. La tua provvidenza controlla se oggi le cose sono andate lisci o ho avuto problema dopo problema. Non capita per caso. È perché tu sei in controllo. Tu tieni al sicuro quello che mi è toccato in sorte, non solo per la vita, non solo per l'eternità, ma per ogni ora. Tu tieni al sicuro. Ma come al sicuro? Mi è andato male. Tu non capisci quanto le cose sono pesanti. No. Dio capisce quello che sta facendo in te. Abbiamo letto nella lettura in primo Pietro, è necessario che la nostra fede viene provata, come loro, per risultare in gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Quello che ti è arrivato in sorte, oggi, è stata la provvidenza di Dio, il sovrano che ha gestito per il tuo bene. Così dice? Un versetto un po' nascosto, forse non sono, sapete, ma c'è un versetto, si chiama Romani 8:28, che dice, tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Perché, Signore o Eterno, tu tieni al sicuro quello che mi è toccato in sorte. E Davide sta dichiarando questo in modo da gioire in questa verità. Non è un rassegnarsi, va bene, tu sei in controllo, accetto. No! Lui lo sta dicendo con gioia. Lo sta dicendo, oh Signore, grazie per questa verità. Nulla succede per caso. Nulla succede che è sbagliato. Tutto è gestito da te. Arrivando poi al versetto 6, Davide rallegra. Si rallegra nel frutto del fatto che Dio è sovranamente in controllo della sua sorte. In tutto quello che succede, quindi, cosa dice? Per me la sorte è caduta in luoghi dilettevoli. Sì, una bella eredità mi è toccata. Qual era la sua eredità? Di avere Dio nella sua vita. Le due parole luoghi dilettevoli in ebraico è una parola e troviamo la stessa identica parola nel versetto 11 dove viene tradotto diversamente. In versetto 11 alla fine viene tradotto come delizie, è la stessa parola, perciò potremmo anche dire delizie qua, probabilmente vuol dire che luoghi dilettevoli non parli di luoghi geografici. Parla in modo un po' simbolico, perché avrebbero potuto dire la mia sorte è caduta in delizie. Dice, ma scusami, Davide per tutta la vita aveva grossi problemi. Perseguitato da Saul, ricordate? Poi c'era il suo figlio, tutto quello che è successo a lui. Ma come poteva dire luoghi dilettevoli o delizie avendo avuto grossi problemi? Perché lui parlava del fatto che lui aveva Dio come sovrano nella sua vita, come rifugio per la sua vita, come tesoro della sua vita. E lui stava dicendo: Signore, tu usi la tua sovranità per gestire la mia vita, per avermi avere più di te. Quindi questi problemi, queste difficoltà, insieme ai momenti di riposo, sono tutti gestiti da te per avermi avere più di te. Fratelli e sorelle, per chi ha la salvezza in Gesù Cristo, chi non ha Cristo non ha Dio che gestisce per il suo bene, ha Dio che gestisce, ma non per il bene se non si ravvede. Chi ha Cristo, noi abbiamo il tesoro più grande possibile. Se tu pensi che una vita diversa sarebbe una benedizione, no, la benedizione è di avere Dio, è godere Dio. E se tu non stai godendo Dio, una vita più bella non ti darà gioia. Se tu godi Dio, tu avrai gioia più grande di qualunque persona che non ha Dio, indipendentemente dai problemi che hai tu e che loro non hanno. Perché nessuna benedizione è paragonabile ad avere Dio, e noi abbiamo Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi prego che possiamo anche noi, come Davide, gioire nel fatto di avere Dio. Andiamo avanti. Finora Davide ha visto Dio come, prima cosa, ricordate, come rifugio. Poi aveva visto Dio come il suo, secondo cosa, suo sovrano. Poi aveva visto Dio come il suo tesoro. Adesso nel versetto 7 vedi Dio in un altro ruolo. Leggo versetto 7: io benedirò l'Eterno che mi consiglia, il mio cuore mi ammaestra anche di notte. Dio è il consigliere, colui che ci consiglia per i suoi figli. E questo ruolo di consiglieri riguarda il fatto di essere il rifugio, e il sovrano, e il tesoro. Mettiamo questo insieme. Trovare rifugio in Dio non è automatico. Tanti credenti non trovano rifugio in Dio nelle tempeste, perché no? Come può un vero credente non trovare rifugio in Dio? Qualcuno ha una risposta? Com'è possibile che un vero credente può trovarsi non avendo rifugio in mezzo a una tempesta? Quali sono le tempeste più grandi? Peccato, tentazioni e pensieri falsi. E come si può avere rifugio in questi momenti? Ascoltando e seguendo i consigli di Dio, le verità di Dio. Se io riempio la mia testa con pensieri falsi, non ho rifugio. Primo esempio di quello nella Bibbia. Prima volta che vediamo qualcuno che riempiva la testa con i pensieri falsi e non aveva rifugio in Dio. Chi era? Eva. Cominciava a guardare l'albero, ha visto che era bello da vedere, bello da mangiare, desiderabile per avere la conoscenza. Quindi la testa non stava pensando a Dio, non stava ascoltando i consigli di Dio, non stava riempendosi con le verità che Dio aveva annunciato. Consigli riguardano comandamenti e verità e promesse tutti. Lei scartava spazio nel cervello di quelle cose, si riempiva dalle cose spogliate e non aveva rifugio dalle tentazioni. Era caduta perché non aveva Dio come consigliere, non aveva ascoltato. In Salmo 119, 24 leggiamo: i tuoi precetti sono la mia gioia e i miei consiglieri. I tuoi precetti, la parola di Dio, sono i miei consiglieri. La parola di Dio è il nostro consigliere, è Dio che ci parla. Quando noi camminiamo in ogni campo della vita, in base alla parola di Dio, un cammino di fede, allora saremo sicuri. Quando lasciamo quella via, non subito, ma prima o poi, andiamo alla rovina. Quando andiamo per i nostri ragionamenti, quando andiamo per le nostre teste, non saremo più al sicuro, perché non siamo dentro il rifugio. Abbiamo scelto noi di lasciare il rifugio. E poi, per quanto riguarda che Dio è il nostro tesoro, il nostro bene, una parte dell'essere il nostro bene è che ci consiglia, ci guida nella via giusta, dove ci sono le delizie. E se io non seguo quella guida, non ho quel bene che è Dio per me, perché mi allontano da Dio. I consigli di Dio comprendono gli insegnamenti, le promesse, i comandamenti, e comprendono quello che Dio dice di se stesso per farci conoscerlo. E quando noi nascondiamo la parola di Dio nel nostro cuore, cosa dice la seconda parte del versetto? Dice: il mio cuore mi ammaestra anche di notte. E come può essere? Il mio cuore mi ammaestra quando nel mio cuore c'è la verità di Dio. Una parte importante del fatto che Dio è il nostro sovrano è che ascoltiamo i suoi consigli, i suoi comandamenti e la sua guida. La sovranità di Dio non è una cosa astratta, che lui sta lì e noi siamo burattini. No, sovranità di Dio una parte, lui, se noi non ubbidiamo, lui gestisce le cose. Però una parte importante è che lui dirige e noi seguiamo. Cosa dice Gesù a proposito in Giovanni 10, 27? Le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco ed esse mi seguono. Quindi la sovranità di Dio nella nostra vita è una cosa che Dio esercita sempre, ma in modo in cui veniamo benedetti quando noi ascoltiamo e seguiamo quello che dice. Dio ci porterà dove vuole anche se non seguiamo, ma sarà con tanta disciplina e tanto dolore e poca gioia. Versetto 8 cambia tutto di questo salmo. Davide cambia direzioni. Nel versetto 1 Davide inizia con quali tre parole? Ricordate le prime tre parole di versetto 1? Proteggimi, oh Dio! E poi cosa fa nei versetti da 1 a 7? Cosa fa? Dichiara quello che Dio è per lui. Dio è il mio rifugio. Dio è il mio sovrano. Dio è il mio tesoro. Dio è il mio consigliere. Notate che prima Davide chiedeva protezione, riconoscendo la sua debolezza, sapendo di aver bisogno, e poi cosa ha fatto? Dopo aver riconosciuto bisogno, cosa ha fatto? Ha smesso di pensare ai problemi, ha smesso di pensare ai pericoli. E cosa abbiamo letto finora? Parlava mai di pericoli, di problemi, di debolezze? Di cosa parlava la seconda parte di versetto 1 fino a 7? Di cosa parlava? Chi era Dio, quello che aveva in Dio. Adesso, la richiesta per protezione non è più una richiesta. Adesso è una certezza. Quello che lui voleva, adesso lui sa di avere. Non dichiara più: proteggimi, dichiara: Dio mi protegge. I dubbi sono spariti. Infatti, Davide sta dichiarando: io so che sarò curato, io sarò protetto, io sarò perseverato. Leggo versetto 8. Io ho continuamente posto l'Eterno davanti ai miei occhi. Poiché Egli è alla mia destra, io non sarò mai smosso. Davide dice: ho posto continuamente l'Eterno davanti ai miei occhi. A cosa sceglieva di pensare? continuamente. Non stavo lì facendo i suoi calcoli come potevo risolvere i suoi problemi. Allora, se io facessi questo, se loro facessero quello, allora noi potremmo fare quello, allora forse andrebbe bene. Non, no, io ho posto Dio quanto spesso, continuamente, davanti ai miei occhi. Sempre. E Davide sapeva con certezza che non sarebbe mai smosso. Dio mi proteggerà. Non sarò smosso, è la stessa cosa di dire, sarò protetto. Sarò sempre protetto. Non sarò mai smosso. Carissimi fratelli e sorelle, è importantissimo che comprendiamo come è successo questo. Perché abbiamo tutti tanti pensieri che ci portano ad essere agitati. Anche noi abbiamo bisogno della certezza che Davide aveva a questo punto del Salmo. La certezza che Dio ci sta curando in modo perfetto. Abbiamo bisogno di quello per non essere agitati, per avere pace. Come è successo? Non solo dicendo queste verità in modo fiacco, cioè prima non focalizzando sui problemi, ma poi non, va bene, sì, dimmi quello che devo dire, va bene, Dio è il mio rifugio, Dio è il mio tesoro, Dio è il mio sovrano, Dio, no, tu puoi dirlo, ma non ti fa niente, tu devi dichiararlo, tu devi proclamarlo, tu devi ripassarlo nella testa, tu devi dirlo ad altri. Tu devi dare forza a questi pensieri, queste verità. Come diamo forza alle cose che ci tentano, o diamo forza ai nostri dubbi, o diamo forza ai nostri problemi. Oh, pensiamo. E dobbiamo smettere di scegliere di riempire la testa con le tentazioni, con i problemi e con i dubbi. E dobbiamo riempire la testa con chi è Dio. Tu sei il mio rifugio, tu sei sovrano su tutto quello che mi succede, tu sei il mio unico bene e tu sei il mio consigliere. Perché quando noi dichiariamo queste verità, per una cosa, dà gloria a Dio. Secondo, a quel punto vediamo Dio e sappiamo che Dio mi curerà. Ricordate versetto 1, tu sei il mio rifugio, mi nascondo in te, ricordate quello? E poi versetto 2, anzi, guardiamo dall'inizio, in parole mie, non esattamente della Bibbia, quello che Dio, Davide, quello che Davide aveva visto in Dio. Versetto 1 aveva visto, tu sei il mio rifugio, mi nascondo in te. Poi nel versetto 2, tu sei il mio sovrano Signore, tu controlli ogni aspetto della mia vita, mi sottometto a te come mio sovrano. E poi troviamo che lui, Dio era il suo tesoro. E Davide ripete quello nel versetto 6, con altre parole, dove la sorte è caduta su luoghi dilettevoli. Leggo questo anche in versetto 3, in cui dichiara che Dio, che il suo affetto era per gli uomini santi e onorevoli, quelli che amavano Dio. Nel versetto 7 Davide aveva dichiarato che Dio è il suo consigliere, un immenso tesoro per Davide. E proprio il fatto che Davide aveva preso l'impegno, un impegno, di focalizzare su Dio e sui ruoli di Dio nella sua vita, sulla potenza di Dio, la cura di Dio, il controllo di Dio, questo fortifica la fede di Davide, perché viviamo per fede. E così Davide, con quella fede basata su verità, passava da Signore proteggimi oh Dio, a il Signore mi proteggerà, non sarò mai smosso. Questa è una bella posizione, questo è bello arrivare lì. Trovarti davanti a tempeste e tu hai pace, perché tu sai che il Signore è il tuo rifugio, è sovrano, è il tuo tesoro, è il tuo consigliere. E Davide è arrivato lì e noi possiamo arrivare là. Allora, qual era il pericolo Qual era il pericolo di Davide? Troviamo nel versetto 9. Perciò, sapendo che tu mi proteggerai, allora 9, perciò il mio cuore si rallegra e la mia anima esulta, anche la mia carne dimorerà fiduciosa e al sicuro, perché tu non lascerai l'anima mia nel Sheol e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Quando ci focalizziamo su Dio, ricordando in senso forte chi è Dio per noi, rifugio, sovrano, tesoro, consigliere, allora noi avremo la certezza della salvezza e della cura di Dio che ci porterà ad avere grandi gioie e esultare profondamente. Infatti, da questo punto fino all'11 comprendiamo quello che era il punto di Davide. Leggo 9 ad 11. Perciò il mio cuore si rallegra, la mia anima esulta, anche la mia carne dimorerà fiduciosa e al sicuro, perché tu non lascerai l'anima mia nel Sheol e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Tu mi mostrerai il sentiero della vita. C'è abbondanza di gioia alla tua presenza. Alla tua destra ci sono delizie in eterno. Davide ha pace. E questo dove volevo protezioni. Che Dio non lascerà la sua anima in Sheol. Una descrizione ebraica della morte. Davide crede nella risurrezione. Nathan, il profeta, aveva già detto a Davide che sarebbe morto, ma che un discendente suo, che sarebbe il Cristo, avrebbe regnato per sempre. Quindi non solo che avrebbe sempre avuto un discendente nuovo, un altro, poi un altro, ma che ci sarebbe uno che avrebbe regnato per sempre. Infatti questo brano viene citato da Pietro in Atti per dire che Cristo è quel discendente. Però Davide qui parla di se stesso, e anche una profezia di Cristo, che lui non resterebbe sempre nello Sheol, ma che alla destra di Dio avrà delizie in eterno. Davide sa questo. Leggo un altro due salmi. Salmo 73, versetto 24. Tu mi guiderai col tuo consiglio e poi mi porterai nella gloria. Ho un travaglio qui sulla terra. Ho difficoltà, ho dolore, ma mi porterà in gloria. Poi, Salmo 49, 15. Dio riscatterà la mia anima dal potere dello Sheol, perché Egli mi accoglierà. Davide sa, io vado a Sheol, io morirò, però Dio mi riscatterà e mi accoglierà. Io avrò l'eternità con Dio. Alla luce di questo fatto, Davide dichiara nel versetto 11 nel nostro Salmo 16, di nuovo, tu mi mostrerai il sentiero della vita. C'è abbondanza di gioia alla tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Nel versetto 1, Davide chiede protezione. Proteggimi, oh Dio, di essere separato da te per l'eternità. E valutando, concentrando, meditando, dichiarando chi è Dio, arriva ad avere certezza. Io sarò con te per l'eternità. Com'è possibile per noi di avere questo tipo di pace? Scusate, mi giova ben poco solo sapere di Davide. Se non arrivo ad avere io la stessa gioia. Cosa mi aiuta? Capire di Davide se non ce l'ho per me. Non mi aiuta niente. No. Come posso io avere questo? Come posso io sperare di restare nella presenza di Dio alla sua destra per l'eternità, visto che il peccato non può reggere nella presenza di Dio mai? Come posso mai sperare di arrivare da Dio alla luce di quanto peccato e non vedo che la minima parte dei miei peccati. Questo è perché io ho Gesù Cristo. Davide sapeva che Dio avrebbe mandato il Messia, e quel Messia è venuto, è morto, è risorto. E noi possiamo avere la pace che aveva Davide, lui vedendo in anticipo il Cristo, noi vedendo il Cristo che è già venuto, Gesù. Noi possiamo avere questa pace dicendo: Signore, per mezzo del tuo Spirito mi ha mostrato la verità dell'Evangelo, e c'è stata l'ubbidienza alla verità. Per mezzo tuo mi sono ravveduto e ho creduto e so che Gesù Cristo è morto per me. Io posso avere dubbi. Perché ho dubbi? Perché ho dubbi? Perché tolgo gli occhi. Smetto di guardare. Guardo le altre cose e Cristo non lo vedo più chiaramente, lo vedo in modo offuscato, come se attraverso la nebbia. E la mia fede vacilla. Ho bisogno di fissare lo sguardo, e più fisso lo sguardo e più cammino in avanti, più chiaramente lo vedo. Se io sono lontano perché non lo stavo guardando da tempo, lo vedrò da lontano offuscato e non avrò grande pace. Cosa dico? Allora non sono neanche salvato? No, cammino in quella direzione e non smetto, e vado in avanti e ripasso le verità, e Cristo diventa sempre più chiaro, sempre più chiaro. Questo fortifica la mia fede, e poi i dubbi non hanno spazio, i pesi non mi aggravano più, perché ho pace in Dio. Gesù Cristo è il motivo che possiamo avere Dio come rifugio, come sovrano, come tesoro e come consigliero, perché tutto quello abbiamo in Cristo. E perciò in questo salmo abbiamo una lezione importantissima di come vivere in questo pellegrinaggio sulla terra. Abbiamo visto l'importanza di tenere i nostri occhi su Dio nella persona di Cristo, anziché focalizzare sui nostri problemi o sui nostri dubbi o sulle tentazioni che ci assillano. Dobbiamo scegliere, non giorno per giorno, a volte ora per ora, a volte minuto per minuto, non so se te, e io so come sono io. Dobbiamo scegliere di focalizzare su Dio. Questa è la chiave per arrivare ad avere la certezza che Davide aveva. Io posso arrivare davanti a Dio sano e salvo, però avendo mancato la gioia, perché non ero mai sicuro. Cioè, Dio mi ha salvato, Dio mi porterà davanti a sé, ma io posso avere un pellegrinaggio atroce, con pochissima gioia, perché non guardo a Dio e vacillo, pieno di pensieri o pieno di transizioni o pieno di dubbi, quello che è. Oppure posso arrivare come Davide ad avere grande convinzione e certezza quando scelgo di guardare a Dio come Davide. Preghiamo, gridiamo: proteggimi, oh Dio, quello che serve, prega. Però poi abbiamo chiesto, adesso concentriamo come Davide, non sui bisogni ma su chi è Dio, e vedremo che anche noi avremo una fede come Davide. Preghiamo. Signore, ti ringrazio perché tu sei tutto quello. Ti ringrazio che non dobbiamo immaginarti, sperare vagamente che tu sia quello. Tu sei quello. Tu sei veramente il rifugio sicuro in ogni tempesta. Tu sei sovrano e tutto quello che succede è sotto il tuo controllo, e possiamo riposarci e avere pace nonostante quanto noi non comprendiamo, ma tu sai quello che stai facendo e tu sei il nostro vero tesoro. Non c'è altro vero tesoro, c'è molto che grida cercando la nostra attenzione, ma è tutto finto. Davide diceva: io non ho alcun bene all'infuori di te. Tu sei il vero tesoro, quello che soddisferà i nostri cuori. E tu sei il nostro consigliere, Gesù è il buon pastore, e vogliamo ascoltare la sua voce e seguirlo. Oh Padre, quante volte abbiamo sofferto inutilmente perché abbiamo scelto di di focalizzare i suoi problemi o sulle cose che ci tentano o sui dubbi, i pensieri storti. Perdonaci per la nostra stoltezza. Oh, prego che possiamo scegliere ora per ora di focalizzare su chi sei tu, quello che ti riveli di te stesso a noi nella tua parola, le promesse che ci dai, i comandamenti che ci dai, gli esempi che ci mostrano il tuo carattere. Vogliamo scegliere di guardare a te. Io voglio godere una vita sovrabbondante. Io voglio la pace che sorpassa la comprensione e è alla mia portata se io scelgo di pensare a te. Prego quello per me stesso e per tutti quanti. E grazie che in Cristo Gesù possiamo avere questo, perché Lui è il nostro accesso a te. Ogni benedizione, ogni promessa viene tramite Gesù Cristo. Perciò ti prego questo, ringraziandoti per Cristo, perché è per mezzo di Lui che siamo riconciliati. E io prego per coloro che non sono riconciliati, che finché c'è tempo possono rivolgersi a Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.